le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
Esiste, in Belgio, una piccola cittadina di nome Bain. Questa cittadina è nota per il suo carnevale. Il giorno del Martedì Grasso, nelle viuzze di Bain, migliaia di uomini si radunano, agghindati, con la stessa maschera e con lo stesso identico costume. Il costume di Gilles. Uno strano e per certi versi inquietante personaggio con baffetto e occhialini verdi che danza con zoccoli di legno al ritmo incalzante di tamburi. Figure molto, molto diverse dalle danzanti seminude dee della samba brasiliana, a 10.000 transatlantici chilometri da qui, le Reinas. È un decoro lontano anni luce dal lunare, lagunare, carnevale di Venezia, sfarzoso, elegante, misterioso. Modi, latitudini, climi diversi per un comune intento: sovvertire in un modo o l'altro, anche solo per un giorno, l'ordine delle cose. Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia, Daniel Bilenco, al microfono. Eh sì, carnevale e città, un connubio fecondo. Ma le storie di sovversione che ci racconta la traduttrice letteraria Marina Galli oggi, questa volta, sono altre, e non tutte carnascialesche, e ci portano a nord delle elvetiche Alpi, per la precisione, beh, state a sentire.
Vedo un ponte, delle barche, dei sili, un fiume lento, largo, e poi altri edifici portuari. E infine, come un razzo, o forse un missile, un monumento lungo e appuntito. Qui inizia la nostra passeggiata al Dreiländereck, il punto d'incontro tra la Francia, la Germania e la Svizzera. Basilea, una città confine tra tre lingue, tre paesi e tre culture. In realtà il confine è nell'acqua, giusto qualche metro prima della Dreiländerbrücke, il ponte dei tre paesi. Per me, che ho un passaporto svizzero, varcare il confine non è niente di speciale. Sono libera di farlo quando voglio. Se voglio andare a fare colazione in Francia, a mangiare un croissant e fare la spesa in Germania, lo faccio. Per tante altre persone, però, le frontiere sono molto reali. Anche questa qui. Per i richiedenti asilo nel centro federale d'asilo poco distante, oppure tutti i carcerati in detenzione amministrativa nella prigione accanto, che stanno magari aspettando l'espulsione dalla Svizzera per aver commesso il crimine di non disporre di un titolo di soggiorno valido. In questa passeggiata, dunque, desidero parlare di frontiere, quelle visibili e quelle invisibili, ma anche di quelle persone, autrici e autori, traduttrici e registi, che le hanno varcate, in senso lato e in senso stretto. Allora, prima di mettermi in cammino, do un ultimo sguardo al parcheggio del centro commerciale. Lo intravedo di là, sulla sponda tedesca. E poi do un'occhiata al palazzo in forma di crociera sulla sponda francese. Infine volgo le spalle a queste due frontiere e mi cammino a Rhin in su, come si direbbe in tedesco, Rheinaufwärts, lasciandomi alle spalle Francia e Germania, penetrando in Svizzera verso la città. Prima c'è la zona industriale portuaria. Vagoni merci della FFS Cargo, un immenso centro di riciclaggio, un escavatore che sposta montagne di ferraglia, dei contenitori di carico impilati. Poi, mentre cammino, dall'altra parte del Rino vedo il campus della Novartis, una delle due multinazionali farmaceutiche di Basilea. Pochi anni fa hanno aperto una via e pista ciclabile transfrontaliera dall'altra parte del fiume. In mezzo alle scale, rampe e pareti in pietra calcarea bianche c'è anche un trabucco. Un primo ponte e poi un secondo. D'estate il lungo Rino viene urlato da buvette affollate di gente che si lascia trasportare dall'acqua appoggiandosi su sacche impermeabili colorate, chiamate wickelfische, delle specie di grossi cuscini arancioni, gialli e blu. Ma ora non è più estate e nessuno c'è in acqua, a parte qualche gabbiano, anatra e cigno. Cammino e le case si fanno più eleganti. Mi sto avvicinando alla città vecchia e al centro storico. Qua e là spuntano le giostre colorate della Herbstmesse, la fiera d'autunno, dietro e sopra i tetti delle case. L'acqua non scorre solo nel fiume. Mi ferma una fontana, una delle 200 e passe fontane di Basilea. Questa è verde, piuttosto piccola e decorata con un basilisco. Di questo tipo ce ne sono 28 sparse per tutta la città. Rivolgo lo sguardo all'acqua in movimento del Rino. Le nuvole vi si specchiano, immobili. Die Aufdrängung è un romanzo recente della scrittrice basilese Ariane Koch. Sembra un gioco di specchi, come queste nuvole e quest'acqua lenta e riflettente. La trama va così. In una piccola città non definita, che potrebbe però benissimo essere Basilea, un bel giorno la narratrice decide di accogliere un ospite. Di lui poco si sa. Certo è solo che non è di qui. La narratrice lo descrive, lo osserva e allo stesso tempo, quando parla dell'ospite, dell'altro estraneo, parla anche di se stessa. Le funge da specchio, se ne delimita e attraverso il confronto con lo sconosciuto si cristallizza la sua propria identità. E fino alla fine l'ospite, Gast in tedesco, rimane misterioso, intangibile e muto. È un uomo? O forse piuttosto un animale? E in fondo, in riferimento al titolo, chi invade chi? L'ospite colei che l'ospita? O forse piuttosto al contrario?
Chiesi all'ospite: conosci quella sensazione di andare da qualche parte dove non sei mai stato, ma poi hai l'impressione di esserci già stato? L'ospite sorrise e formò un triangolo con le dita. Ma non ero sicura se volesse rappresentare un tetto o una piramide, o se, per noia, stesse semplicemente sgranchendo le dita. Entrammo nell'ombra della montagna e ci fermammo davanti a casa mia, la casa più grande di tutta la piccola città. Ho già pensato diverse volte che potrei disporre un recinto tutto intorno alla casa. È forse esagerato dire che ho pensato ad una sirena scacciagatti?
Suono la campana per chiamare il traghetto che attraversa il Rino. Qui a Basilea lo chiamano Fari. Dietro alla cattedrale di fronte si innalza la ruota panoramica della fiera. Vedo il quartiere di Sant'Alban. Nella prima metà del 400 è qui che sorsero le prime cartiere della città. Ed è anche a Basilea che venne fondata la prima università della Svizzera nel 1460. Questo connubio favorì lo sviluppo della stampa tipografica e Basilea si trasforma in uno dei centri di produzione di carta e di stampa più importanti d'Europa. Scendo dalla Fari e salgo le scale di pietra arenaria rossa che portano alla cattedrale. Anche qui c'è una fontana. Non una di quelle col basilisco, ma di pietra, più ampia, sotto l'ipocastani della piazzetta antistante alla vasta Münsterplatz, interamente selciata con pietre estratte dal Rino, grazie a tecniche di costruzione anche quelle risalenti al 400.
Dort, wo der Gast hergekommen ist, ist jetzt nicht mehr. Dort, wo war, ist jetzt nur noch ein Lichtgast.
Là, dove è arrivato, l'ospite ora non c'è più. Là dov'era, è rimasto solo un non ospite. Là dove l'ospite non c'è più, qualcuno deve fare i conti con un vuoto, forse un vuoto pulsante. Qualcuno si ritrova confrontato con l'assenza dell'ospite. Qualcuno forse si sente ferito, forse triste, forse sollevato. Nella misura in cui l'ospite, qui, potrebbe essere di troppo, forse manca altrove. Qui non mancava nulla. Qui nessuno aspettava l'arrivo di un ospite. Qui c'è già tutto in abbondanza.
Nessuno lo aspettava l'ospite, dice la narratrice nel romanzo di Aufdrängung. Qui tutti hanno già di tutto, in abbondanza. Mi viene in mente allora una famosa citazione di un altro autore svizzero. Un piccolo popolo sovrano si sente in pericolo. Cercavamo braccia, sono arrivati uomini. Non divorano il benessere. Anzi, al contrario, sono indispensabili al benessere stesso. Diceva così Max Frisch. Dalla parola ospite in tedesco, Gast, deriva anche la parola Gastarbeiter, Gastarbeiterin, la parola tedesca che designa i lavoratori e le lavoratrici stagionali. Il boom del secondo dopoguerra aumenta il bisogno di manodopera. Fino all'inizio del nuovo millennio sono in centinaia di migliaia i lavoratori stranieri, prima italiani, poi anche di altre nazionalità, uomini, donne e bambini, a venire in Svizzera, e che si vedono esposti al loro arrivo a risentimenti xenofobi. In quegli anni dei lavoratori e delle lavoratrici si parla tanto, ma come l'ospite nel romanzo di Ariane Koch, che non dispone di una sua propria voce, solo raramente sono loro stessi ad esprimersi. Il più del tempo lo fanno altri al loro posto. Rimangono muti, diventano invisibili. Uno che ha saputo dare loro una voce raccontando la precarietà dell'immigrazione italiana è il regista Alexander Seilo nel suo film Siamo italiani, girato proprio qui a Basilea all'inizio degli anni 60.
Per me era sempre per l'ultimo.
Niente da fare, noi le stanze non possiamo avere l'onore di dormire a quelle case che magari le costruiamo noi stessi.
Giravo da una parte, l'altra e quando sentivano che sono italiano... Niente. Tutti svizzeri. Quella parola di niente, nai.
12 persone a dormire in una baracca. Altro mio compagno sono andato in giro. Ci hanno detto, di dove sei? Della bassa Italia. Oh, per voi niente casa. E che siamo, cane noi?
Dove loro magari mettono vacche, che sono animali, lì dobbiamo stare noi. Perché questo? Siamo di carne come loro e non voglio dire meglio.
Tanti di noi italiani ci ospitano delle case, insomma, che sarebbero adatte per gli animali, non per le persone civili. Ma comunque per questione di bisogno noi dobbiamo adattarci, anche non essendo abituati, dobbiamo adattarci ed nello stesso tempo abituarci a vivere in questi dati alloggi, no? Perché di altri migliori non ce ne sono, e di cui dobbiamo ambientarci, ecco.
Siamo nel 1964. 3 anni prima, il politico dell'Azione Nazionale James Schwarzenbach aveva lanciato un'iniziativa contro l'inforestierimento, che chiedeva di limitare gli stranieri al 10% della popolazione. Nel 1970, nei 2 mesi precedenti alla votazione sull'iniziativa, viene pubblicato il romanzo d'esordio di una giovane scrittrice ticinese, Anna Felder. Lei scrive in italiano, ma il romanzo viene pubblicato prima in tedesco, nella traduzione di Federico Hindermann, a puntate sul giornale di maggior tiratura svizzera tedesca, la NZZ, con il titolo quasi Heimweh. Bisognerà aspettare 2 altri anni per vedere il romanzo pubblicato in italiano, con il titolo Tra dove piove e non piove. Prestando la sua voce ai lavoratori così poco sentiti nel clima teso di quegli anni e mesi, l'autrice dà un contributo letterario al dibattito acceso sull'iniziativa Schwarzenbach, prendendo posizione contro la xenofobia vigente.
Capisci com'è? Qui le feste della liberazione, Immacolate, tutti i santi della malora vanno a spasso, mica puoi dargliele a intendere. Qua a San Giuseppe o no, si lavora dalle 7 alle 5 e la sera del venerdì ricevi la tua brava paga. Che se non ci fosse quella... la paga, non staresti a sgobbare come un dannato per 7 franchi e 50 all'ora, senza mai vedere la faccia della tua gente. Perché va bene gli italiani che stanno qua, amici per la pelle, intendiamoci. Ma quelli veri del tuo paese, la tua gente, quella è un'altra cosa. Loro mica ti hanno dimenticato. Loro ti hanno invitato al matrimonio e se non ci vai ti dicono: oh, ma che razza è quella? Che razza di amici? E loro poi ti domandano: e Peppino e la moglie? Loro si ricordano di tutti. Ti danno da mangiare, da bere, altro che in Svizzera crauti e patate. E là la sposa si veste ancora di bianco. Perché per stare allegri non c'è la tua gente. Al matrimonio invece li trovi tutti, che magari non li conosci manco più perché sono diventati grandi. Stanno dalle belle signorine che gli dici: oh, adesso tocca a te. E ci sono anche, quelli che non ci stanno più. Riposano in pace, buonanime. Tu li hai visti là l'ultima volta, senza saperlo, e ti hanno detto: oh, bravo che sei venuto. Vedi com'è stare in Svizzera? Vuol dire mandare giù e mandare giù. Perché certe cose non le vedi neanche in fotografia. Che se non fosse per Peppino e mia moglie e quell'altro bambino, sia benedetto il suo nome, io avrei già fatto i bagagli e tutto.
La votazione sull'iniziativa Schwarzenbach si svolge il 7 giugno 1970 e viene rigettata. Ma qualcosa come il 46% dei voti, maschili si intende, le donne ancora non avevano il diritto di voto in Svizzera, si pronunciano in favore. E questo nonostante fosse stata respinta da tutti i partiti, dalle organizzazioni imprenditoriali, dai sindacati e dalla Chiesa. I pregiudizi contro gli italiani del sud sono fortemente radicati nell'opinione pubblica svizzera. Lo aveva già mostrato il documentario di Seiler quasi 10 anni prima. Gli italiani si prendono le donne svizzere, sono pigri, troppo esigenti e, soprattutto, fanno rumore. E agli svizzeri il rumore proprio non piace.
Eine allein und zwei, das sind nicht schlimmer, wenn sie ein paar zusammen sind.
Ja, die kommen nicht einzeln, sondern sie kommen immer so gruppenweise, kommen sie daher zu laufen.
Sie sind ein bisschen so, wie man sie jetzt sagen, so...
Serie Einheit, einmal ganz anders. Kugelbutzer zeigen den Ehrengästen trommelnd und pfiffend den Weg ins Premierenhaus. Tja, und warum das alles? Premieren im Hechtplatztheater bestreitet nämlich ein weiterer prominenter Kuttlerbutzer mit seiner Frau und Partnerin, der C.S. Kaiser und Margit Läubli. Trommeln und Piccolo vom C.S. seine Freunde sind verstummt und wir wollen eine Szene aus dem Opus 5 anschauen. Sie heisst «Mein Vater ist grösser».
Durante il Carnevale, per 3 giorni e 3 notti, la città di Basilea si riempie di gruppi mascherati, pifferi e tamburi, in una tradizione tramandata da secoli, che attira più di 20.000 partecipanti attivi e 10 volte più spettatori e spettatrici. Giullari, arlecchini, vacchis, pagliacci e innumerevoli figure fantasiose di tutti i colori popolano le strette vie della città vecchia. L'ordine normale, come in ogni buon vero carnevale, è sospeso. Tutto o quasi è permesso. Anche se il carattere violento del carnevale medievale è scomparso, quando i nobili dovevano temere per la loro vita e, se erano sfortunati, potevano anche finire decapitati, rimane pur sempre una valvola di sfogo che permette di esprimere il malcontento su attualità politiche e sociali. Le clique, le diverse formazioni, scelgono un sujet che trattano in modo satirico attraverso i loro costumi, le loro maschere e lanterne. Ci troviamo davanti alla fontana di Jean Tanguy sulla piazza del teatro. In una grande vasca di asfalto nero sono collocate 10 figure meccaniche che zampillano acqua. Delle sculture di ferro in continuo movimento che ricordano le figure che si incontrano per strada durante il carnevale. Ed è proprio per questo che chiamò questa sua opera Fasnachtsbrunnen, la fontana del carnevale. D'inverno le figure sono ricoperte di ghiaccioli, diventano vere e proprie sculture di ghiaccio. Jean Tanguy, scultore e artista di fama internazionale, amava molto il Carnevale di Basilea, al quale partecipava ogni anno. faceva parte della clique non conformista i Kutlebutzo, i lavatrippe, che provocò un vero e proprio scandalo carnevalesco quando nel 1974 bombardarono il comité del carnevale con coriandoli, fuliggine e piume contro il carnevale organizzato per un carnevale libero e selvaggio. Un'azione che entrò nelle cronache carnevalesche come il grande boom. Nel 1959 il sujet di un quarto delle formazioni carnevalesche, la protagonista assoluta delle mire satiriche, è la giurista e femminista basilese Iris von Rothen, parodiata come domatrice degli uomini, con alti stivali neri, lunghe unghie e una frusta. È il 1959 e siamo a metà febbraio. Sono passate poco più di due settimane dalla prima votazione sul suffragio femminile federale. Due terzi dei voti maschili l'hanno respinto. L'estate prima, in mezzo alla campagna per l'introduzione del suffragio femminile, von Rothen aveva pubblicato il suo libro grosso più di 600 pagine, Frauen im Laufkit, parole franche sulla condizione della donna, un'analisi sociologica della discriminazione femminile.
Für das Buch ist Iris von Rothen massiv kritisiert worden. Geschwiegen hat sie trotzdem nicht.
Die Frauen sind eine mindere Klasse Schweizer. Da die Schweizerinnen in der Politik nichts zu sagen haben, lassen sie Männer sie auch sonst nichts sagen. Sprechen Schweizer mit Schweizerinnen, so führen sie häufig Selbstgespräche. Belehrende, endlose, bleiern langweilige. Es braucht einen Doppelwhisky, um sie durchzustehen.
Nel suo libro aveva anticipato numerosi temi femministi degli anni 70. Non rivendicava solo la piena parità economica, giuridica, politica e sociale, ma anche l'autodeterminazione sessuale delle donne. Con il suo libro radicale si distingueva dalla moderazione e dal conformismo che caratterizzava il movimento femminista per l'introduzione del suffragio femminile di quegli anni. Optando per una strategia che mirava al consenso e non alla confrontazione come von Rothen, le maggiori organizzazioni femministe del tempo presero le distanze dell'opera di Iris von Rothen, ritenendo che il libro nuociva all'imminente votazione sul diritto di voto delle donne. Sin dalla pubblicazione nel 1958 il libro fa scandalo. L'autrice viene diffamata a vita e insultata come isterica e scorbutica, culminando nella ridicolizzazione al carnevale del 1959. Il libro è esaurito velocemente, ma bisogna aspettare il 1991, 33 anni, per vederlo ristampato e diventare un bestseller, un anno dopo la morte dell'autrice. Dalla fontana di Tingly inizio a scendere verso il Barfüsserplatz, una piazza e uno snodo centrale della città. Davanti a me, sopra una grande scalinata, vedo l'edificio del liceo che ho frequentato io, il Leonhardsgymnasium, dove due giorni dopo il rifiuto del suffragio femminile nel 1959, le maestre della scuola, allora unicamente femminile, decisero di scioperare, cosa per cui furono schernite e condannate. Oggi niente ricorda questo episodio, né l'impegno di Iris von Rothen nella città. Anche al Heuberg 12, poco lontano, indirizzo dove visse per molti anni, non c'è traccia della sua presenza. È invisibile. Perché? Lo chiedo alla mia amica e collega traduttrice Camille Hugo. È lei ad aver tradotto l'opera di Iris von Rothen dal tedesco al francese per la casa editrice Untipod, la prima traduzione di Frauen im Laufkit mai apparsa, pubblicata nel 2022.
Si on y réfléchit, c'est pas tellement étonnant que le livre ait jamais été traduit avant. Ça fait complètement partie de l'histoire éditoriale de ce livre. En fait, déjà, ça a commencé par de l'auto-édition. Donc, le Frauen im Laufkit en allemand ne bénéficiait pas du soutien d'une structure éditoriale institutionnelle, on va dire. Et ensuite, après l'énorme scandale que ça a créé, et on a véritablement cherché à la faire taire à l'époque, elle a eu le soutien de personne, pas même des associations féministes de l'époque. La véritable raison du refus masculin du suffrage féminin. Bébé veut sa tétine. Ce qui pousse la plupart des hommes à opprimer politiquement les femmes ou à les ignorer complètement n'a rien de rationnel, contrairement à ce qu'une foule d'arguments supposément philosophiques, psychologiques, médicaux, religieux et pédagogiques voudraient faire croire. C'est purement une question d'amour-propre. En tant qu'homme, sans égalité politique des sexes, on vaut davantage que les femmes, on profite plus de la vie mondaine, à leurs frais, et on veut toujours plus pour aller toujours plus loin.
La vera democrazia la pagano sempre i privilegiati, dice von Roten. Anche oggi rimane così, penso. Mi addentro nel quartiere St. Johann, un tempo quartiere operaio, adesso in parte gentrificato, dove però gli alloggi conservano ancora prezzi accessibili. Nei giardini delle case anni 20 e anni 30 ci sono palme, rosai, a volte anche cachi. I rami scarni degli alberi sembrano sempre al punto di crollare sotto il peso dei grossi cachi arancioni, che paiono molto, troppo pesanti per l'albero spesso striminzito. Mi fa pensare alla traduttrice tedesca Esther Kinski, che nel suo libro Fremd sprechen parla di come ogni parola evochi un'immagine e delle associazioni diverse per ogni persona. I cachi, per esempio, mi fanno pensare a mio padre e al Ticino. È lui che li portava a casa e tanti miei amici e amiche svizzero-tedesche li hanno provati per la prima volta a casa mia. I nomi delle altre piante, però, li conosco solo in francese, perché me li ha insegnati mia madre. E a volte, quando vengo a sapere il nome tedesco, il suono e l'immagine che la parola tedesca evoca non corrisponde affatto a quella che ormai ho già. L'elicriso, per esempio, per me si chiama Immortel, un nome che mi pare molto più adeguato del tedesco Strohblume, fiore di fieno, che non mi sembra proprio all'altezza della pianta che dovrebbe designare. Camminando arrivo a casa mia, va a due passi dalla frontiera con la Francia. E proprio sotto casa mia, alla fermata del tram, c'è una fontana con il basilisco. Più volte al giorno osservo come tante persone arrivano in auto, in moto o in bici, con borse piene di bottiglie vuote da 1, 3 o 5 litri, per riempirle alla fontana. Dietro di me c'è una delle quattro entrate al campus della Novartis. Fino a poco fa era una sorta di città nella città, una città proibita, a cui l'accesso era vietato ai comuni mortali. Dentro, su una superficie di quattro campi da calcio, ci sono uffici in edifici progettati da architetti rinomati, ma anche ristoranti, un supermercato, una farmacia, campi sportivi e aree ricreative. Poche settimane fa l'hanno aperto al pubblico. Vedo un mio amico e vicino affacciarsi alla finestra della casa accanto. Tra amici la chiamiamo Piazza del Villaggio, questa piazza qua, visto tutta la gente del nostro giro di amici che ci vive. Lo chiamo.
Ehi! Ehi! Ich hoffe, da war es kaputt.
Nein, nein, non hier.
Verschwind?
Ok.
Anche lui non ha ancora esplorato questa nuova parte del vicinato. Lo aspetto.
Allo?
Insieme ci dirigiamo verso il cancello e attraversiamo un confine che non avevamo ancora varcato prima.
Strohblumen, Immortel, Elicrisi. Il trilinguismo di una città in un fiore e la lingua madre, ma anche la lingua padre, nei passi e passaggi, le parole, la voce della traduttrice letteraria Marina Galli, che prosegue coi suoi giri a piedi tra le vie di Basilea. Lasciamola proseguire. Se volete ritornare qui o ascoltare altre metropoli, è facile. Basta digitare poche semplici parole. Le città invisibili, RSI, Rete 2. È un piacere sapervi all'ascolto. Da parte mia, Daniel Bilenco al microfono, è tutto. Buon viaggio e state bene.